Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to PolicyGenius.com. That's PolicyGenius.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino prenderà spunto dalle recenti dichiarazioni che ipotizzano il ritorno all'uso bellico dello spazio. La cosa sembra improbabile, fortunatamente, perché implicherebbe costi e infrastrutture che nessuno si può permettere. In ogni caso, parlerà delle prime esplosioni nucleari nello spazio, degli impulsi elettromagnetici e degli altri tentativi di porre armi in orbita. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Eccoci, live anche questo sabato mattina. Armi nucleari nello spazio, ritorno allo spazio militarizzato. Queste sono le notizie recenti, che tra l'altro molto molto distorte, di potenziali affermazioni fatte da Putin riguardo all'introduzione di armi in orbita attorno alla Terra, che però appunto poi, se uno va a leggere realmente gli analisti militari dicono quello che è ovvio, che non ha nessun senso andare a militarizzare lo spazio, perché non ha senso dal punto di vista militare. Salutiamo Francesco Russo, ciao Francesco, e appunto vediamo un po' cosa si è fatto in passato. Essenzialmente lo spazio, adesso c'è un trattato che impedisce di porre armi nucleari in generale o armi di distruzione di massa nello spazio. Il punto essenziale è 10 minuti contro 45 minuti, ossia tutti i missili intercontinentali balistici che vengono lanciati dalle due vecchie, facciamolo con le due vecchie superpotenze, così non dobbiamo toccare la patata bollente dei fatti attuali, tra USA contro URSS, i lanci delle armi nucleari intercontinentali, un'orbita intorno alla Terra sono 90 minuti, in orbita bassa, qualunque cosa voi facciate, dai 3, 400, 500, 600, 800 chilometri, siamo intorno a 90, 89, 88 minuti. La velocità orbitale diminuisce salendo in altezza fino alle 24 ore a 36.000 chilometri, ma appunto nelle centinaia di chilometri che interessano la stazione spaziale, i satelliti spia, quelli sì che sono fondamentali, stiamo intorno a 90 minuti. Se dovete lanciare per mezza orbita, appunto per andare a colpire il nemico, ce ne vogliono 45, possono essere 40, 38, ma insomma quello è il numero. Tanto più che poi in una live precedente ne avevamo parlato e Luca Signorelli aveva fatto notare che c'era anche un trattato in cui ci si era messi d'accordo tra USA e URSS per evitare il lancio di missili nucleari passando per il Polo Sud, dove era più difficile rendersi conto del lancio e andarli a intercettare. Questo perché era chiaro alle due superpotenze, USA e URSS, che un'escalation nucleare, oltre appunto a quella più o meno convenzionale di armi a testata multipla su missili lanciati o dalla Terra o da sottomarini, avrebbe causato un'escalation, nel senso che poi chi veramente avrebbe attaccato per prima avrebbe vinto e quindi sarebbe veramente scoppiata la terza guerra mondiale. Quindi ci si assestò e ci si assesta tuttora su questo stato di fatto in cui appunto in armi nucleari ce ne sono migliaia sì, però, e sono non nello spazio, a terra o nei sottomarini nucleari. Se mettete le armi nucleari in orbita, il tempo del lancio scende da 45 minuti a 10 minuti o anche meno. È chiaro che poi in orbita non è che potete fare quello che volete, siete vincolati all'orbita kepleriana, eccetera, eccetera. Quindi, se voleste lanciare delle armi nucleari sul nemico, dovete essere messi nella posizione giusta. Per quanto possono essere armi con missili, cioè quindi non solo che cadono fisicamente, ma che hanno una spinta autonoma, comunque sia, dovete mettere molti, molti satelliti in orbita in maniera da coprire uniformemente e essere in grado di colpire il nemico qualora il nemico a sua volta colpirebbe. Questa qui è una frame presa da 2001 di Odissea nello spazio. Se vi ricordate, c'è tutta la prima parte con le scimmie, poi la scimmia lancia il l'osso nello spazio e si vedono tutti questi satelliti. Ora Kubrick non lo dice, ma quello che aveva in mente, e si vede si legge nel libro di Arthur Clarke, questi erano tutti satelliti pieni di armi nucleari. Ogni nazione aveva le sue ed erano in orbita, e perché lo spazio appunto era stato militarizzato. Poi lui l'ha tolta questo aspetto, così come tolse il fatto che la Discovery era a propulsione nucleare, tipo il progetto Orione, perché diceva: vabbè, ma io quel tema l'ho già toccato, tema principale di Dottor Stranamore, è inutile che vada a rimenzionare le armi nucleari qui. Però rimangono nelle scene iniziali, appunto, nello spazio, e nel racconto quello che succede, spoiler, che quando l'astronauta ritorna bambino e ritorna sulla Terra, ultra evoluto, la prima cosa che fa, dice: queste qui, queste armi nucleari qua mi danno fastidio, le toglie con un cenno di mano. Salutiamo Emanuele Manco, Bodhisattva, Giugiu Giarlo, Rosa, Demolex e David Casci, e quindi vediamo cosa dice. Ci sono vari trattati, ma la versione breve è che non si possono utilizzare né gli altri corpi celesti, né appunto l'orbite basse o alte per scopi militari. Anche qua è un trattato che è un po' grazie tante, perché la Luna, parte la base nazista sul lato oscuro, che sarebbe quello lontano della Luna, non è militarizzata, è militarizzabile perché ci metti 3 giorni, quindi qualunque, dal punto di vista strategico o tattico, è completamente inutile in un contesto in cui appunto c'è 45 minuti per lanciare le armi nucleari. Tra l'altro si potrebbe quasi aggiungere un purtroppo, perché è quello che poi dopo la missione Apollo ha fatto fermare la colonizzazione della Luna, e adesso la NASA ha ancora posticipato il ritorno dell'uomo sulla Luna. Comunque sia, ci sono vari trattati, soprattutto quello del 67, che in pratica impediscono di mettere armi nucleari nello spazio. Ci sono anche delle risoluzioni ONU specifiche contro la Corea del Nord, che sì, giusto, però fino a un certo punto, perché poi tutti i test dei lanci balistici intercontinentali e la messa in orbita di satelliti della Corea del Nord sono stati fatti non rispettando la risoluzione che era stata fatta ad hoc per loro, ma rispettando tutti gli altri trattati, ossia sopra i 100 km posso sorvolare qualunque spazio, che non era ovvio, mentre cioè, gli aerei vengono abbattuti, ricordate la famosa U2 americano abbattuto in spazio sovietico, però non è che ti abbatto se tu mi stai orbitando sopra la testa a 400 km, quindi i lanci della Corea del Nord in realtà rispettano questi criteri, e quando sorvolano in Giappone volano più in alto della stazione spaziale internazionale. Quindi queste sono le varie trattati dell'ONU. Però prima di questi trattati qua, appunto negli anni 60, ne hanno fatte di tutti i colori, facendo esplodere armi nucleari sia a terra che nell'atmosfera, e soprattutto di nuovo anche qui nello spazio. Questo qui, Teak, era una delle esplosioni più grosse, soprattutto in alta in alta atmosfera. Se non sbaglio, questa fu fatta esplodere da un pallone stratosferico, quindi 40 chilometri, 3,88 megatoni, è insomma una cifra che è una signora cifra, come direbbe Vertone, perché ricordiamoci che abbiamo 14 chilotoni, quindi 500 volte di meno Hiroshima e 19-21 Nagasaki. Quindi qui siamo nelle armi termonucleari a fusione nucleare, stiamo quindi nell'ordine dei milioni di tonnellate, e di nuovo l'idea è che le armi della Seconda Guerra Mondiale distruggono Roma entro le mura aureliane, quelle classe megatone a fusione distruggono Roma entro il raccordo. Questo qui è il video, non so se è tratto da Nukes in Space, eccolo qua, questa è l'esplosione iniziale, e questi qui sono i vari momenti della fireball. È un attimo, vedete che parte come sferica, perché ovviamente nello spazio, ma poi tutti gli elettroni, tutte le particelle che vengono accelerate seguono le linee di campo magnetico, vedete, spiraleggiano su queste strutture qua che sono dettate appunto dal campo geomagnetico. Questo era lanciato con un Redstone missile, cioè con un missile Redstone, ce ne sono varie anche appunto lanciate su palloni, perché ne hanno mandati solo di questa serie qua una marea, cioè la lista è pazzesca, ognuno di questi è un'esplosione nucleare in vari contesti, appunto questa qui era quella con pallone, questa a terra, questa qui è su una chiatta, superficie, sott'acqua e così via. È chiaro che devono sperimentare, è chiaro che 1,7 kilotoni è un decimo di Hiroshima, però 18 kilotoni, un megatone, insomma 1,31 megatoni, sarà 1,37 megatoni e così via, insomma sono cifre grosse, vari da megatoni, finché appunto anche questa qui, rocket con razzo, ed è in altezza bassa. Salutiamo anche Antoste e Matteo Panza, ciao Matteo. E appunto, quindi queste erano grosse, ma non hanno causato grossi effetti, tranne appunto la contaminazione degli atolli del Pacifico, una serie di disastri senza fine, ma le cose divertenti vennero poi con Starfish Prime, un'altra serie di esplosioni nucleari nell'alta, in orbita bassa, quindi a 400 km di altezza, comunque dei notevoli 1,4 milioni di tonnellate, quindi anche qua una cifra che è una signora cifra, ma soprattutto erano i primi in orbita. E quindi lì hanno cominciato a spaventarsi, perché appunto, di nuovo, questa qui è l'arrossamento dell'esplosione nucleare, questa qui è l'iniezione degli elettroni che vengono poi appunto posti e costretti a spiraleggiare lungo le linee di campo geomagnetico, perché questo qui fa l'impulso elettromagnetico che distrugge elettricamente i circuiti. Chiede Antoste, solo questi esperimenti degli anni 40-50. Beh, dunque, la prima esplosione si è del 45, quella appunto fatta in Oppenheimer Trinity, poi hanno fatto le due esplosioni su Hiroshima e Nagasaki e poi hanno fatte varie altre. No, di recente c'è stata una moratoria negli anni 2000, cioè le ultime esplosioni che venivano fatte sottoterra. Infatti non vi era il trattato che impediva di fare esplosioni sotterranee per due motivi. Uno, perché comunque l'esplosione sottoterra è contenuta e quindi la radioattività non se ne va in giro, eccetera, eccetera. C'è quel famoso raccontino di Asimov in cui c'è le razze intergalattiche della galassia che vedono che gli uomini hanno sviluppato la tecnologia nucleare, però rendendosi conto che facevano le esplosioni nucleari sul loro pianeta, vengono depennati letteralmente dalla lista dei papabili alla federazione equivalente. Però quelle sottoterra venivano fatte, gli ultimi credo che siano stati i francesi, anche perché all'inizio non c'era modo di rivelarle, mentre le esplosioni nello spazio, in aria, a terra, sulla superficie, vengono rivelate con tantissimi modi, soprattutto dai raggi gamma, quelle sottoterra no, salvo che poi hanno sviluppato la tecnologia sismica e quindi in realtà dalla rete di sismografi usate per i terremoti si poteva risalire all'intensità, alla distanza e alla profondità delle varie esplosioni nucleari e quindi anche lì ci si poteva controllare a vicenda. Francesco Russo cita Meteor, che è un altro bel film con Sean Connery e Martin Landau, capitano di spazio 1999. Lì veniva fuori che c'erano le armi nucleari nello spazio e quelle venivano utilizzate per sia quelle americane che sovietiche per deflettere l'asteroide, cosa che tra l'altro non si poteva fare, nel senso che tutti gli scenari di deflessione asteroidi vanno, cioè se non lo fate almeno 10 anni prima non deflettete assolutamente niente. Però magari una puntata sugli asteroidi da Bruce Willis in giù andrebbe fatta. Comunque sia, per tornando a Starfish Prime, questo fece l'impulso elettromagnetico e fece bei danni. Questo è questo scenario un po' apocalittico, perché insomma, visto da un Honolulu a 1400 km di distanza, quindi qui parliamo di oggetti che stanno a 400 km di altezza e a 1000 più km di distanza e ti vedi questo flash. Se l'aspettavano, dato più che raccontano che c'erano gli hotel party, cioè sapendo che ci sarebbe stata questa esplosione, si erano messi su a guardare questa cosa qua, che a posteriori magari è anche figo, a priori boh, se io so che fanno esplodere una cosa di qualche megatone, sì, forse sono curioso di andarla a vedere, ma insomma va un po' capito. Però resta il fatto che poi appunto l'EMP, l'Electromagnetic Pulse, il pulso elettromagnetico, è quello che poi causò danni a varie illuminazioni stradali, a vari circuiti elettrici, e fece capire due cose. Uno è che non puoi fare scoppiare armi nucleari nello spazio perché rischi di danneggiare anche te stesso, e quindi è un po' come i gas della prima guerra mondiale, rischi che poi ti cambia il vento e danneggi anche il tuo equipaggiamento. Due, che l'equipaggiamento militare deve essere comunque schermato dalle onde elettromagnetiche, perché appunto con un'arma fatta apposta per massimizzare non la distruzione ma l'emissione dell'impulso elettromagnetico fatta scoppiare nel posto giusto, puoi fare parecchi danni al nemico. E tre, che appunto questo fenomeno qui andava comunque studiato e mitigato. Questo qui è uno dei vari studi, appunto qui si vede la geometria, lanciato con questo razzo dal ruolo di Johnson in verticale a 400 km viene fatto esplodere, c'è quest'angolo qui che è di 68 gradi e appunto la distanza con un orologio è 1400 km, ma il guaio viene fatto nell'interazione con la ionosfera, la bassa ionosfera, quindi la ionosfera a 90 km più in basso, perché appunto qui i raggi gamma accelerano gli elettroni che a loro volta vanno a creare questo impulso elettromagnetico. E ci sono vari studi, appunto sono stati fatti una serie di studi dal 58, ARTAC, quello che avevo fatto vedere prima, poi c'è la serie Argus, poi la Fishbowl, la prima, tra l'altro il primo non esplose, e si perde, caddero i pezzi a terra, quindi anche lì un po' radioattivo, niente di che. E questo qui fu quello più interessante, dove ecco il numero di elettroni, eccoli qua, 10 alla 29 elettroni emessi dalla fissione più quelli creati dai raggi gamma. Essenzialmente quello che fu creata era una fascia di radiazione artificiale, una fascia di radiazione che rimase in orbita per vari mesi, e che tra l'altro molti anche i mariani, quelli di professori grandi, antichi, Greta Olduanza, la Lovecraft, professori appunto di fisica spaziale, così via, studiavano la Frascati con i loro palloni stratosferici, andavano e vedevano che c'era questo incremento quando questo blob di radiazione girava attorno alla Terra con un periodo di qualche ora. E appunto questa è oltretutto, oltre all'impulso elettromagnetico, l'iniezione di questi elettroni nella fascia di Van Allen voleva dire che voi vi ritrovavate con una dose molto più elevata ai satelliti. Infatti vari satelliti furono distrutti, il Telstar, uno di questi qui, legato non all'impulso elettromagnetico ma proprio alla dose di radiazione che era 100 volte quella aspettata. Insomma, hanno fatto dei bei pasticci. Sempre quell'articolo lì mostra l'incremento di radiazione, in questo caso di un'esplosione nell'atmosfera dell'Unione Sovietica, e qui questo è il flusso omnidirezionale all'equatore, ma insomma il numero di particelle per centimetro quadro al secondo, queste qui in distanza di raggi terrestri, quindi qui siamo, un raggio terrestre è la Terra, cioè siamo a Terra, 6380 km, un decimo di raggio terrestre, quindi sono 600 km, quindi la metà, due raggi terrestri sono 1200 km. Vedete che per come è costituito il campo geomagnetico, come costituita la struttura dell'atmosfera, c'è un incremento praticamente verticale, molto più che esponenziale, cioè sotto 1000 km non c'è praticamente niente, anche se all'altezza delle fasce di Van Allen interna, all'altezza della stazione spaziale, c'è una dose non trascurabile, ma qui saliamo di ordine di grandezza. La linea continua è questa qui ed è quella pre-esplosioni nucleari. Qui parliamo di... sono elettroni, comunque non c'è scritto, ma sono elettroni, perché queste energie possono essere intrappolate solo gli elettroni, ci sono anche i protoni, ma questo è quello che fa vedere gli elettroni. Vedete che c'è la parte della fascia interna di Van Allen che è costituita da protoni ed elettroni, e poi quella esterna che è costituita solo da elettroni. Un 9 MeV, 0,5 MeV, questa è bassa, questa insomma abbastanza da penetrare un po' di schermatura, soprattutto nei satelliti che non sono molto schermati. E quindi l'incremento, vedete, è in questa zona intermedia, cioè qui il flusso non viene aumentato, qui il flusso aumenta di fattore 100, grosso modo, qui un fattore 10, il tratteggiato appunto è con l'esplosione nucleare, e quindi vi ritrovate questo flusso molto più elevato, e se voi avete satelliti in queste orbite qua, insomma, sperate che se li abbiate schermati bene, altrimenti ve li siete giocati. Però questo vale per tutte le orbite, quindi non è che potete far scoppiare un'arma nucleare nello spazio e sperare di colpire solo il nemico, colpite anche voi stessi e fate danni a voi stessi. Mettere l'arma nucleare nello spazio di nuovo non ha senso, perché se c'hai 10 minuti, allora veramente è quello che dice anche Bodhisattva, se chi mena per primo mena due volte, quindi il primo che mette in orbita deve lanciare subito, e quindi praticamente vuol dire scatenare la terza guerra mondiale, che nessuno voleva e nessuno plausibilmente vuole neanche adesso, e quindi non lo fai. E per questo che poi le affermazioni recenti vanno prese non con le pinze, ma insomma vanno capite e contestualizzate, ma certo non una mettere una o due, perché con due armi nello spazio non ci fa assolutamente niente, soprattutto se sei una superpotenza. Ha senso il deterrente che di nuovo la Corea del Nord ha, avendo quella capacità? Lui dice: io te ne lancio una, tu vediamo se riesci a intercettarla, però una ti faccio danni, poi tu mi fai evaporare, però io ti faccio dei danni pazzeschi. Tra due superpotenze non funziona così. Dopodiché questo qui è in coordinate geomagnetiche, perché tutto va calcolato, studiato in coordinate geomagnetiche. Il campo geomagnetico è inclinato innanzitutto di 11 gradi, l'abbiamo detto tante volte, rispetto all'asse di rotazione terrestre. Tra l'altro si inverte anche lui come il Sole, ma con su scala di 100.000 anni, un milione di anni, e oltretutto ha delle strutture non dipolari, molto complicata, e quindi c'è una struttura molto complessa. E qui vedete appunto questo qui, il parametro L del guscio di dipolo essenzialmente rappresenta una invariante, ossia in queste coordinate il flusso di particelle è lo stesso, e questo qui è praticamente a quanti raggi terrestri, 1, 2, 3, 4 raggi terrestri state lungo all'equatore, e queste qui sono le linee di propagazione delle particelle. Ossia, se io ho degli elettroni, dei protoni che sono a questa distanza qua, a 7 raggi terrestri all'equatore, facciamo 7, eccolo qua, io spiraleggio lungo la linea di campo e vado alle altre latitudini, però più in basso. Poi rimbalzo e oscillo su e giù, e poi oscillo anche verso est-ovest. Tanto più che il fatto che c'era una simmetria est-ovest mise a tacere il dibattito tra Millikan e Compton. Vinse Compton, che dicevano che erano particelle cariche dello spazio e non raggi gamma, come diceva Millikan, anche se i Fantastici 4 dice sono particelle senza radiazione. Comunque sia, vedete che qui l'inserimento di particelle di elettroni carichi, nel caso del test sovietico è a più alta energia, nel caso del test di Starfish è più bassa energia, e quindi più bassa altezza, e quindi dà un segnale molto più elevato e dà un impulso elettromagnetico molto più elevato. Queste qui sono le invarianti adiabatiche. Questa è la latitudine magnetica, 90 gradi magnetici, di nuovo non è il polo ma è 11 gradi rispetto al polo. Questa qui di nuovo Heine sarebbe high altitude nuclear event, cioè un'esplosione nucleare nell'alta atmosfera, nello spazio. Questo qui di nuovo è il flusso differenziale anche in funzione dell'energia, e queste qui le L sono quelle L shell, che cioè i gusci, e la distanza equatoriale appunto a cui ci troviamo. Quindi 1,25 vuol dire dal suolo, 1 è il suolo, 0,25 vuol dire 1200 km, mezzo raggio terrestre sono 3000 km. Quindi questi qui sono i gusci, vedete come scende l'energia in funzione degli elettroni. Allora, questa qui a puntini è quella classica, quella tranquilla, quella senza esplosioni nucleari, senza Armageddon. E quindi vedete che scende molto molto rapidamente, perché questa è la fascia interna, e poi in funzione dell'energia più di tanto non avete di elettroni. Se iniettate questa roba qua, vi trovate elettroni anche di alta energia fino a 10 MeV, che è tanto, è molto molto penetrante, e rischiate appunto di fare bei danni ai vostri satelliti, ma anche a quelli del nemico. E quindi lì il problema è esattamente questo, cioè che cosa fare nel caso del nemico e come fare i danni al nemico e non solo a voi. E non si può fare, per quello che non c'ha senso appunto fare mettere armi nucleari e farle esplodere nello spazio. Avrebbe più senso la sindrome di Kessler, in cui andate a frammentare il vostro satellite e a iniettare detriti nello spazio, però di nuovo anche lì danneggiate anche voi stessi, quindi insomma non c'ha senso chiaro che poi tutto può succedere, ma non ha senso. Salutiamo anche Gasper Emanuele, appunto dice Emanuele Manco, al primo missile messo in orbita il Doomsday Clock punta alle 0010. Questo è il famoso Doomsday Clock, tra l'altro celebrato anche in Watchmen di Alan Moore. Se vi interessa, c'è tutta la serie di come studiare, tutti i documenti declassificati, questo del 94, la sopravvivenza o il modo di, la possibilità di sopravvivere all'ambiente nucleare, sia per la strumentazione che per la gente, e c'è tutto questo, un rapporto abbastanza grosso, ma soprattutto sono interessanti le appendici, perché appunto vanno a descrivere gli effetti delle armi nucleari, delle esplosioni, della radiazione termica e gli impulsi elettromagnetici e così via, e appunto di nuovo mostra qui il meccanismo, è uno dei diagrammi tra l'altro più chiaro di tutti, mostra appunto l'effetto dell'impulso elettromagnetico. Voi avete la vostra esplosione nucleare, ad esempio a 400 km, oltre alla radiazione e agli elettroni appunto che vengono immessi e che abbiamo visto prima, c'è una grossa emissione di fotoni, di raggi gamma. Questi vengono emessi, il campo magnetico non lo sente perché sono neutri, vanno da tutte le parti, finché non arrivano nella bassa atmosfera, 20-40 km, qui ancora c'è atmosfera, certo non respirate, i palloni stratosferici si fermano a 40 km, qui urtano gli elettroni dell'aria e creano elettroni di alta energia. Quindi il fotone, questa è l'esplosione nucleare, che vi dà un fotone gamma, quindi parliamo di MeV, milioni di electron volt, che dà degli elettroni appunto negli ordini dei MeV, che se siete in alto vi crea appunto le fasce di radiazione e andate a friggere i satelliti. Però a bassa, qui create degli elettroni di bassissima energia che spiraleggiano lungo la linea di campo magnetico. Spiraleggiano lungo la linea di campo magnetico e quindi, oscillando molto rapidamente, emettono fotoni, ossia in realtà emettono l'impulso elettromagnetico vero e proprio, ossia onde radio legate alla radiazione di sincrotone, perché un elettrone che accelera spiraleggiando deve emettere come un dipolo elettrico, abbiamo detto tante volte, e quindi emette l'impulso elettromagnetico, emette questo impulso radio nei kilohertz megahertz range. Questo qui è un'onda e quindi si propaga sfericamente o comunque lungo tutta questa linea di campo, e quindi avete tante onde sferiche che si propagano lungo questa linea di campo e raggiunge la Terra, induce un campo elettrico, perché un'onda elettromagnetica a sua volta induce un campo elettrico, che vuol dire una grossa differenza di potenziale, vuol dire che accelerate gli elettroni del circuito, ossia create una scarica che vi frigge il circuito. Questo è lo stesso meccanismo, tra l'altro, che frigge anche i generatori di tensione quando ci sono grosse eruzioni solari e soprattutto ad alta latitudine, perché appunto per come è fatto il campo geomagnetico, appunto voi siete particolarmente suscettibili proprio per la forma a imbuto alla Guzzanti Vulvia, cioè la struttura a imbuto del campo geomagnetico è quella che crea le aurore ad alta latitudine ed è quella che rende più suscettibile tutta l'infrastruttura elettrica, appunto in Canada, negli Stati Uniti, nell'Europa del Nord. Tanto più che appunto nell'eruzione solare dell'89 più di un generatore di corrente del trasformatore del Canada fu distrutto dall'impulso elettromagnetico, non dell'esplosione nucleare, ma dell'appunto dell'impulso elettromagnetico, però creato dall'eruzione solare. Quindi comunque sia, non è che c'è un fattore 100 rispetto al sole quieto, però è molto molto più probabile che ci sia un'eruzione solare intensa che crei questi effetti piuttosto che sia generata dall'esplosione nucleare, speriamo, altrimenti c'è veramente da preoccuparsi. E qui di nuovo è sempre lo stesso documento declassificato, non è che c'è niente di che appunto c'è questa emissione raggi gamma, questa qui colpisce la regione a 40 km, c'è questo impulso elettromagnetico che non solo va in giù, ma viene anche riflesso dalla superficie terrestre, che a queste frequenze è molto conduttiva, si comporta quasi come uno specchio, e quindi riuscite a fare bellissimi danni al vostro equipaggiamento se non è schermato appositamente. Questo qui è il campo elettrico, parliamo di decine, centinaia di kilovolt per metro, se in un metro voi vi ritrovate in più di questo campo, di questo impulso elettromagnetico, 10 o 100 mila volt, quindi in 10 centimetri avete, anche facciamo che sono 10 kilovolt, in 10 centimetri avete un kilovolt, quindi in questa distanza qua, tra qui e qui nell'aria, ovunque vi ritrovate con 1000 volt, e quindi anche 100 volte in un centimetro fate dei bellissimi danni. L'altra cosa interessante appunto sono la frequenza, qua si vede male, siamo da 10 Hz a 100 MHz, ma appunto il picco è, questi sono 100 MHz, 10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, quindi kHz, MHz è il grosso dell'onda elettromagnetica. E qua questo è preso sempre, questo è preso fisicamente da Wikipedia, perché hanno colorato il rapporto appunto questo qui, Nuclear Environment Survivability, che altrimenti non è che si capiva tanto. Di nuovo è lo stesso idea: raggio gamma, elettrone che spiraleggia, emissione dell'impulso elettromagnetico, e questa qui è appunto il campo elettrico che vi ritrovate a terra, appunto nel caso di un'esplosione nell'alta atmosfera sopra gli Stati Uniti. Questa è la regione che è particolarmente colpita, e qui vi ritrovate con 50.000 volt per metro, qui con 5.000 volt per metro, insomma fate dei bei danni. Anche se è schermato, sì, magari la parte militare è ancora funzionante, ma tutto il resto dell'infrastruttura ve la ritrovate con grossissimi danni. Se questa cosa qui dell'impulso elettromagnetico, forse nella cultura dei fumetti e così via, fu per la prima volta forse mostrata nel Frank Miller, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, in cui appunto Superman deflette tutta una serie di attacchi nucleari sovietici, però poi alla fine l'impulso elettromagnetico colpisce sia lui che distrugge tutta l'infrastruttura, inclusa Gotham City, che piomba nel buio. E poi vabbè, leggetevi Dark Knight se non l'avete fatto, che è tutta un'altra storia rispetto ai film e rimane un caposaldo. Considero che Frank Miller aveva 25 anni, 23 anni, quando ha fatto questo capolavoro pazzesco. E appunto questo poi si riallaccia anche al discorso della magnetosfera terrestre, ossia noi qui quello che stiamo parlando è di quello che ha luogo vicino alla Terra, questa in scala, tutti gli altri gusci li abbiamo trattati precedentemente, e appunto siamo sotto o all'interno della fascia interna di Van Allen, che è questa qua. Quindi se fate esplosioni nell'alta atmosfera oppure in orbita bassa, andate a iniettare particelle qui intorno e o ad alta, anche negli elettroni in orbita geostazionaria a 36.000 km intorno alla Terra, e quindi potete fare bei danni, ma di nuovo a voi e anche al nemico, e quindi non ha nessun senso farle scoppiare. Questo fu scoperto da Van Allen, perché appunto è vero che il primo Geiger era quello dello Sputnik, ma aveva un'altra orbita, e anzi qua si vede, questo dall'articolo originale di Van Allen, questo fu l'orbita molto ellittica del razzo, passò in queste tre regioni e quindi scoprirono che c'erano due regioni di radiazione, dette appunto fasce di Van Allen, quella più interna di protoni ed elettroni e quella più esterna solo di elettroni. Tanto più che appunto, vabbè, lo spiraleggiamento l'ho accennato, lo facciamo la prossima volta, il flusso di radiazioni qui è immenso, quindi la stazione spaziale deve stare più in basso di questa regione qua, perché altrimenti agli astronauti non gli date solo il 30% della dose, con quanto che prendono appunto a 400 km, troppo in basso non potete andare perché c'è l'attrito con l'atmosfera, e quindi ve la giocate qui dentro. Però vedete, qui parliamo di di un milione di particelle sopra un MeV per centimetro quadro al secondo, quindi qua non ci potete proprio stare. I satelliti li dovete schermare, soprattutto se sono satelliti in orbita geostazionaria come quelli che trasmettono qua. Di nuovo tenete presente che questo non è l'equatore, questo è l'equatore geomagnetico, quindi è inclinato di 11 gradi rispetto all'asse di rotazione terrestre, quindi in realtà i vostri satelliti in orbita geostazionaria stanno 11 gradi di inclinazione, grosso modo. E questa è una delle grandi, l'ho già fatta vedere più volte, ma vale la pena sempre ricordarla, perché gli astronauti sono andati sulla Luna e non è vero che sarebbero morti passando per le fasce di Van Allen. Uno, perché non ci sono passati dentro, perché avete appunto gli 11 gradi dell'inclinazione del campo geomagnetico più i 5 gradi dell'inclinazione dell'eclittica della Luna rispetto all'equatore terrestre, quindi questa è la traiettoria della emissione, della Trans-Lunar Injection degli astronauti delle missioni Apollo. Quindi la prende di spizzo, ma di spizzo vuol dire che passate da 10 alla 8, questi sono elettroni sopra mezzo MeV, lì erano un MeV, da 10 alla 8 a 10 alla 5, 10 alla 4, e ci passate per pochi minuti. Quindi la dose è migliaia di volte inferiore che se ci andaste neanche dritto per dritto, perché la Luna non sta qua, la Luna sta a 5 gradi sopra, e quindi ci dovete comunque andare in questa maniera qua. E quindi la dose che presero era trascurabile. Di nuovo, se ci fossero state eruzioni solari molto grosse, la cosa si poteva andare in altra maniera. C'è anche un libro di fantascienza che però non ho letto, in cui raccontano che in una di queste missioni successive c'è un'eruzione solare, gli astronauti muoiono per la virtute, a causa appunto di un'eruzione solare che dà una quantità di radiazioni molto molto elevata. E questo ci porta in chiusura allo shuttle del Buran, perché appunto quando lo shuttle fu costruito, l'Apollo fu ritirato, lo shuttle fu costruito, i russi dissero vabbè, perché stanno a fare gli americani questa boiata che è lo shuttle, perché lo shuttle non ha nessun senso lanciare cargo satelliti con equipaggio, perché mette a rischio, come poi è successo con il Columbia e con il Challenger prima, la vita dell'equipaggio per mandare dei satelliti in orbita, che non ha nessun senso. Infatti non c'era senso, era un compromesso tra tutte le ditte, tra i soldi che c'erano, aveva senso solo se avessero fatto più di 20 lanci all'anno, cosa che è il massimo, che se non sbaglio furono 8 lanci all'anno. Era riutilizzabile la navetta, sì, ma il resto no, sì, i razzi secondari sì, ma non questo, i motori adesso se li stanno bruciando tutti per andare sulla Luna, ma insomma tutto molto discutibile. I sovietici dissero, boh, a noi questa sembra una scemenza. Il KGB, da come la raccontano, meglio me l'hanno raccontata a Baikonur, mentì, sapendo più o meno di mentire, dice no, ma l'idea è che loro vorrebbero lanciare con questa maniera qua, possono buttare una bomba nucleare su Mosca quando lo shuttle sta sopra Mosca. Sì, però anche no, perché non è che buttando una bomba nucleare su Mosca hai risolto niente, perché poi i sovietici ti vaporizzano tutto il resto. C'è un film Salut 7 in cui loro raccontano dal punto di vista sovietico bellissimo trasferimento della roba dalla Salyut alla Mir e come riattivarono la Salyut 7, ma lì dicono che appunto gli americani vogliono rubarsi la Salyut con lo shuttle. Questa è un'altra boiata, ma insomma il punto è che, e quindi boiata per boiata, i sovietici furono costretti a costruire Buran con il vettore energia, che anche lì non c'aveva tutto questo senso. Fece un solo volo nell'89, poi fu abbandonato e fu distrutto quando crollò il tetto, però era un oggetto molto 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 bello. Non tanto il Buran in quanto tale, anche sì, fa la sua figura, io ho visto parecchi di modelli appunto a Baikonur, adesso sta al museo, ma il lanciatore energia non era come il lanciatore dello shuttle, che serviva solo a lanciare lo shuttle, poteva lanciare anche altre cose. Aveva questi 4 booster laterali che poi diventarono gli Zenith, che però poi non si usano più perché erano fatti dall'Ucraina e quindi poi furono abbandonati, però... poteva lanciare varie cose, tra cui, vabbè, questo era portato con lo shuttle del 747, il Buran era portato al Mir e all'Antonov 225, che poi è andato distrutto all'inizio della guerra con l'Ucraina, che è un grande, grande peccato, perché è il più grosso aereo da cargo esistente sulla Terra, appunto si caricava sulla schiena con nonchalance uno shuttle. Poi dicono che vorrebbero ricostruirlo, ma insomma ce ne vorrà di tempo. Appunto, che cosa c'è altro ci puoi lanciare? Ci potresti andare su Marte, questo nella configurazione con 8 booster, non 4, poteva portare, almeno sulla carta, 100 tonnellate su Marte nell'89, quindi immaginate, potevamo colonizzare Marte nell'89 per davvero, non come For All Mankind, che piace tanto alla Homer, a me la trovo lentissima, dicono che sia bella. Comunque sia, che lanciamo? Lanciamo la stazione da battaglia. Questa qui era Polius, era veramente anche nera, la morte nera 1.0 sovietica, lanciata nell'87, era il modulo centrale della Mir riconvertito, però aveva delle armi, aveva un laser, qui loro dicono un megawatt, ma un megawatt è troppo potente, non può essere, però c'era un laser anidride carbonica, aveva anche dei cannoni, dei cannoncini per sparare. Per fortuna, questa era l'era di Gorbaciov, quando fu messo in orbita il lancio andò perfettamente, ma i giroscopi della Polius erano montati al contrario, e quindi lei invece di fare una rotazione di 180 gradi la fece di 360 gradi e quindi ritornò al punto di partenza. Spesso i politici nostri dicono dobbiamo fare un giro da 360 gradi senza rendersi conto che vuol dire che poi ritorni a guardare il punto di partenza. Lanciare per Polus è una parola grossa, no, però lo lanciarono, andò tutto perfetto. Quando dovette accendere i razzi per andare in orbita alta, appunto li accese non salendo ma scendendo, e tutto sommato andò meglio così che averci avuto questa stazione spaziale un po' da battaglia all'epoca. E vabbè, questa era la configurazione appunto con Polus, ma Energia poteva lanciare anche altri cargo, e c'era anche l'Energia M, però essenzialmente non c'era un motivo economico per avere un lanciatore così potente se non andare su Marte. E sì, dobbiamo fare la puntata sugli asteroidi e Goldilocks. Sì, un buon suggerimento, Emanuele. Energia, eccola qua. Questa era appunto il For All Mankind vero. Con tutti questi Zenith qua potevate mandare 100 tonnellate in orbita bassa e 20 su Marte, ma c'era anche la versione con 100 tonnellate su Marte. Chiudendo, perché siamo già quasi a 40 minuti, i cannoni spaziali, l'Almaz, che era la versione pre-Salyut militarizzata, non so, eccola qua, essenzialmente. Poi i russi non buttano mai niente, cioè questa qui erano le Almaz, erano stazioni da militari, non da guerra, però da osservazione terrestre. Infatti l'equipaggio andava matto perché ogni 45 minuti, un'ora e mezza, dovevano fare le osservazioni del nemico, gli americani. Quindi non dormivano mai, era una cosa senza fine. E quindi poi si transì ai Cosmos, che erano lanciati in orbita bassa per supplire alla carenza di sistemi ottici e per guardare meglio appunto il nemico, mentre gli americani avevano un'ottica migliore e stavano in orbita più alta. Ma comunque sia, queste qui c'erano, questo cannoncino qua, che era appunto questo Anatoly Zakhar, Russian Space Web. Se vi interessa questa roba qua, andate su Russian Space Web, c'è tutto di più, è un mondo. E appunto c'era questo cannone che però, non so se vi suona familiare, per sparare ovviamente era fisso, non è che poteva ruotare, quindi dovevi ruotare tutta la stazione per sparare nella direzione giusta. Non credo che Lucas si sia ispirato a questo, ma l'idea che tu devi ruotare la stazione per sparare col cannone, insomma, risuona molto molto familiare. L'ultima cosa, le uniche armi che poi c'erano fino a poco tempo fa sulla stazione spaziale internazionale era questa pistola qua, perché nel caso di rientro della Soyuz, della capsula, non controllato, ossia non guided, ma balistico, potevate finire nella zona della Siberia, dove potevate essere in teoria soggetti ad attacchi di lupi, e quindi questa pistola qua era per difendersi. Ora, se non sbaglio, era stata tolta nelle ultime versioni, perché oramai il rientro è talmente controllato e certo che questa ipotesi qua è assolutamente fantascientifico, insomma improbabile. Quindi anche quest'arma qua, che era l'unica pistola, l'unica arma nello spazio che è stata per tantissimi tantissimi anni. Quindi su 40 minuti sulle armi nucleari, direi che possiamo, almeno per questo microcosmo di militarizzazione dello spazio, di andare appunto a mettere armi nucleari in orbita attorno alla Terra, possiamo stare relativamente tranquilli. Poi speriamo di non essere smentiti domani, ma insomma un'arma o due non cambierebbe niente, sarebbe subito tirata giù dalla controparte e non darebbe nulla di più rispetto alla standoff, la detente nucleare tra le due superpotenze. Quindi vediamo un po' come andrà a finire con le altre conflitti, che sono ben più mortali e rischiosi di questi. Grazie mille e ovviamente ci ritroviamo nelle prossime puntate, se tutto va bene anche domani. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. We'll be right back. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.